With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Sono Luca Chiabotti. Da 40 anni la pallacanestro è il mio lavoro di giornalista. Da 50 è la mia passione di ogni giorno. Ma anch'io, che ho scritto così tanto e a lungo di basket, sono rimasto sorpreso quando ho scoperto di non sapere alcuni fatti fondamentali che riguardano questo mondo, la mia vita in qualche modo, solo perché sono accaduti molti anni fa. Per esempio, quando è stata la prima volta in cui una squadra NBA si è vista dal vivo in Italia? E quando i giornali hanno cominciato a occuparsene, proiettando il nostro paese nel mondo magico del basket americano? Sono convinto che anche voi, come me, dareste distinto alla risposta sbagliata. E magari che i più giovani sorriderebbero se i loro padri cinquantenni raccontassero di aver visto giocare da vicino molte più stelle americane di quante possono vantarne loro, a cominciare da Michael Jordan. Per questo ho deciso di raccontarvi una storia diversa della NBA, una storia vissuta attraverso i nostri occhi, gli occhi di un italiano.
Oh mamma mia! Oh mamma mia! Oh Johnson! Stoppato! Finisce! Campioni NBA! Chicago Bulls!
20 secondi da giocare e adesso voglio proprio vedere questa medaglia d'oro, si può portarcela via!
Questo è Basket Classico, la vera storia della pallacanestro italiana e dell'NBA, raccontata da Luca Chiabotti e prodotta da Piano P, la piattaforma italiana dei podcast giornalistici.
Vengo da un mondo lontano, non digitale, dove l'immaginazione rivestiva di sogni ogni parola stampata ed era quasi impossibile trovare notizie sulla NBA in televisione o sui quotidiani. Faccio parte di una generazione che ha iniziato a raccontare la pallacanestro americana prima ancora di averla vista di persona. Si cibava di ritagli di giornali, di guide che arrivavano per posta dopo averle attese per settimane e di racconti emozionanti, ma non sempre accurati. Oggi, chiunque sa e può vedere tutto della NBA. È facile, e anche a buon mercato, fare zapping dal divano passando da un campo all'altro, in diretta, con League Pass. Si può guardare Sky e essere connessi 24 ore al giorno coi siti specializzati, leggere, ascoltare, valutare ogni notizia o commentarla in tempo reale. Eppure, malgrado tutto questo, certe storie, invece di essere condivise e diventare patrimonio di tutti, sono state dimenticate, sepolte ancor di più dal peso del tempo. Soprattutto quelle che riguardano noi italiani. La più sorprendente l'ho scoperta quasi per caso, sfogliando delle vecchie riviste in biblioteca. Il primo vero contatto tra l'Italia e la NBA non è avvenuto, come molti credono, tra la fine degli anni 60 e i primi anni 80, quando riviste come Giganti e Superbasket raggiunsero il massimo della popolarità, i giocatori più famosi venivano a esibirsi in Italia e l'inconfondibile voce di Dan Peterson portava nelle case le immagini delle sfide fra Magic Johnson e Larry Bird. Vi ricordate che pandemonio?
Craig Hill schiaccia 114 a 97, invasione lo stesso, spogliatoia di Celtics, pandemonio.
È iniziato tutto molto prima di quegli anni e chi ama la pallacanestro farebbe bene a saperlo, per valutare meglio quello che accade oggi, per non scambiare per novità assolute cose già viste e vissute molto tempo prima, per non sbagliare insomma. E allora, dimenticate per un attimo Gallinari e Bellinelli. Immaginate giocolieri, suonatori di fisarmonica, partite con molti più spettatori di quelle di oggi oppure al contrario, quasi clandestine, tanto da essere cancellate dalla memoria. E sentite questa canzone. È il 3 luglio del 1950. Gli spettatori del Vigorelli di Milano si alzano in piedi alle prime note di Sweet Georgia Brown. Credono sia l'inno americano, invece è un classico del jazz degli anni 20. Sono più di 10.000 ad applaudire gli Harlem Globetrotters, mentre fanno per la prima volta il loro ingresso in campo in Italia. E ce ne saranno almeno altri 10.000 anche la sera successiva. Ora, provate a chiudere gli occhi, se non state guidando. Immaginate lo stupore di una città che è uscita da poco dal buio e dalle distruzioni della guerra e si ritrova dentro un Vigorelli strapieno. Migliaia di persone attorno a uno dei primi campi in legno del paese, costruito, montato e piallato per l'occasione e con una novità assoluta, non solo per l'Italia. Due canestri coi tabelloni trasparenti, in plexiglass, che i Globetrotters hanno portato con loro in tournée e che non si erano mai visti prima in Europa. Pensate alle luci, alla musica, ai colori sgargianti delle tute e delle divise di gioco degli americani. Che spettacolo! Nulla sarebbe stato più come prima nella pallacanestro del nostro paese e forse in tutto lo sport nazionale. Per raccontare la NBA, la National Basketball Association, guardandola coi nostri occhi italiani, si deve assolutamente partire da quella notte. «I negri di Harlem hanno sbalordito Milano», titolò il giorno dopo la Gazzetta dello Sport. Il politicamente scorretto sarebbe stato inventato almeno 30 anni dopo. Nell'articolo era scritto così.
Vestiti di colori incredibili, con le formidabili ghigne di gigioni rotti a tutti i palcoscenici e palestre del mondo, si presentano in uno di quei turbinosi palleggi manipolati sul ritmo di Sweet Georgia Brown. Rispondono ai desideri della folla, infiocchettano il loro gioco nei più straordinari funambolismi e il pubblico si diverte, va sossopra per le estrose prodezze dei campionissimi, si butta a ridere clamorosamente agli scherzi stregati del pallone.
Quando gli Harlem Globetrotters arrivano per la prima volta in Italia, Sandro Gamba ha appena compiuto 18 anni. Gioca a pallacanestro dal 1945. Una delle ultime pallottole vaganti della Seconda Guerra Mondiale lo aveva colpito alla mano e un dottore aveva consigliato a sua madre di fargli fare basket per rieducare l'arto malconcio. Forse non c'è bisogno di spiegarvi chi è Gamba. Ha vinto più di 10 scudetti, prima da giocatore con le mitiche scarpette rosse dell'Olimpia Milano e poi da allenatore. In panchina ha guidato Varese a conquistare due Coppe dei Campioni e poi la nazionale al titolo europeo e all'argento olimpico. Il suo impatto con il basket americano è avvenuto prima che la NBA nascesse e dagli anni 50, per almeno due decenni, è stato il ponte tra la pallacanestro americana e l'Italia, tanto da essere eletto nella Hall of Fame del basket a Springfield nel 2006.
Era fine agosto 1945, appena terminata la guerra, abitando io a 50 metri da un campo sportivo famoso a Milano allora. I soldati americani avevano fatto di questo campo sportivo un loro ritrovo, perché c'era tennis, pallacanestro, pallamano c'era, che loro poi giocavano un gioco loro che non ho mai capito, e un giorno hanno organizzato questo incontro contro i giocatori reduci dalla guerra di Milano, della vecchia Borletti, e la Quinta Armata. E mi ricordo, il campo non era grande, era in terra. A un certo punto loro si presentano con una divisa completamente rossa, scarpe rosse, le ginocchiere rosse perché c'era la terra battuta, e hanno cominciato a giocare. Tutti neri erano naturalmente, e hanno fatto questa partita dove i nostri poveretti sono entrati in campo con le divise lise, scolorate, dal prima della guerra, prima che andassero al fronte, e hanno fatto questa partita. Io me lo ricordo, io avevo 13 anni allora, e io pensavo, guarda, un giorno vorrei avere anch'io una divisa così rossa. È andata bene.
I Globetrotters sono stati per decenni la squadra di basket più famosa e riconosciuta al mondo. Tuttavia, non hanno mai fatto parte della NBA. Allora, iniziare la nostra storia da quella loro esibizione del 1950 è una licenza poetica? Niente affatto, perché pur essendo funambolici e votati al puro intrattenimento, giocavano ancora a pallacanestro, quella vera, mentre la NBA era nata appena da 4 anni e non aveva un grande successo, neppure in America. Dunque, non c'era alcun motivo per cui gli Harlem, considerati da tutti i migliori sulla terra, dovessero misurarsi con il basket che allora era solo dei bianchi e nettamente inferiore. Se lo ricorda bene Dan Peterson, the coach. Peterson non è stato solo un grande allenatore tra Bologna e Milano, ma è diventato il personaggio più riconoscibile e conosciuto nella storia della nostra pallacanestro, soprattutto per aver reso popolare la NBA in Italia.
NBA è nata nel 46, io avevo 10 anni e noi avevamo una squadra lì a Chicago che poi è chiusa dopo 4 anni, di Stags, ok? E c'era un'altra lega concorrente dell'NBA, che non c'era l'NBA ancora, c'era BAA nel 46, e la NBL, National Basketball League, e la NBL era più forte, ma quella della BAA era più furbi, E noi a Chicago ospitavamo dal 39 o 40, più o meno così, il torneo professionistico, tipo NCAA per le squadre pro, perché non c'era la grande organizzazione NBA oggi, ok? Era una cosa paragonabile, era il torneo AAU, dove non solo la farmacia qui all'angolo prendeva 5 ex giocatori di Milano, andava al torneo nazionale e qualche volta sono state le sorprese. Poi c'era George Mikan a Chicago, il primo grande superstella del basket, il primo grande lungo, 2,8 metri, che non sarebbe un lungo oggi, però ai tempi un armadio umano. Poi ha lavorato molto per usare mano sinistra, mano destra, gancio sinistro, gancio destro, tiri liberi sotto mano. Allora lui si è laureato di Paul nel 46, tutto nel 46.
L'affermazione di George Mikan, il primo grande pivot della storia, e dei suoi Minneapolis Lakers, porta la NBA in rotta di collisione con i giocolieri di Harlem. Opinione pubblica e media chiedono a gran voce che ci sia una sfida tra le due squadre che si definiscono rispettivamente le più forti del mondo. E così accade. Globetrotters e Lakers si affrontano 8 volte, 7 tra il 1948 e il 1952. A 4 di queste partite, a Chicago Stadium, assistono oltre 20.000 spettatori. E solo al terzo incontro, il 14 marzo del 1949, i campioni NBA riescono finalmente a battere i Globetrotters, per poi non perdere mai più.
At Chicago Stadium, the top-notch Minneapolis Lakers play the Harlem Globetrotters in an exhibition game. And what an exhibition it turns out to be. The Globetrotters in striped trunks feature trigger-quick ball handling and play a kind of game that might be called basketball bebop. Bebop, bebop.
Dan Peterson ha vissuto quelle sfide memorabili in prima persona.
Adesso guardiamo la televisione. Ai tempi andavamo al cinema e c'era il famoso news reels, le notizie, bianco e nero. E una era la prima partita, penso che è stata vinta nel 60-59, dai Globetrotters. Ok, con un tiro dall'angolo sinistro dal mitico Elmer Robinson, uno dei primi grandi tiratori con una mano. E i Lakers erano tutti arrabbiati. Okay? No, facciamo un'altra partita. E le Globetrotters hanno vinto anche gara 2. Nella seconda gara, allora i Globetrotters vanno sopra 5-6 punti verso la fine e non c'era il cronometro di 24 secondi che è venuto dopo le 54. Allora hanno cominciato a palleggiare in alto, palleggiare dietro la schiena, strisciare per terra, passare la palla, nulla che c'è, prendendo in giro i Minneapolis Lakers. Una arrabbiatura dei Lakers, erano furiosi. Okay. Allora facciamo una serie, 3-5, hanno vinto le 3 dopo. Io ho visto gara 3 a Chicago Stadium, 80-60 Lakers. È stata lì la grande vendita, la grande marketing del basket NBA, perché due o tre cose. Uno, i Globetrotters avevano appena perso il loro pivot, Sweetwater Clifton, che è firmato con i Knickerbockers. Clifton era 2,4 metri, nessuno riusciva a marcare Mike. E devo dire questo, io avevo visto qualche partita pro, era molto, come una partita college, come una partita high school, molto tecnico. Questa è stata la prima volta che ho capito quanto era fisico, è stato violento. Da quella partita lì a oggi non ho visto una partita con la cattiveria fisica di quella partita, perché i Lakers odiavano i Harlem e Harlem odiavano i Lakers. E quindi il più cattivo, uno dice, oh, Shaquille O'Neal cattivo. Cioè, Shaquille O'Neal forse era cattivo. Moltiplicare per due, Mikan. Uno che la gente diceva, se tu passi vicino a Mikan, anche se non ti tocca, ti fa male. Perché quando andava a canestro, molava una gomitata nel petto dell'altro. E poi Mickelson, che giocava lì, 2,4 metri, Hall of Fame oggi. Pollard, 1,96 metri, Hall of Fame oggi. Tutti nel Hall of Fame. Per dire, uno in panchina è Bud Grant, che è fatto allenatore dei Minnesota Vikings, 4 Super Bowl, ok, ex giocatore di football, Whitey Skoog, Pep Saul, questi, Jim Hastings, questi erano gente, tutti bianchi, gente veramente cattiva, e lì aveva pietà per il Harlem, perché l'era picchiato a sangue.
Ma torniamo a quella notte di luglio del 1950, al Vigorelli. Se i Globetrotters non fanno parte della NBA, lo sono invece alcuni sparring partners di quella storica partita, che introducono un nome e un concetto che sarebbe poi diventato comune quando si parla di basket. Sono gli All-Stars. Tra di loro, i primi atleti della NBA mai visti in Italia. Uno è addirittura italiano, anche se è nato negli Stati Uniti. Si chiama Tony Lavelli, è un'ala scelta nel 1949 dai Boston Celtics. Approfitta della tournée non solo per invitare i suoi parenti bresciani ad assistere alla partita, ma per perfezionarsi durante l'estate nella fisarmonica, nel paese in cui è diventato uno strumento moderno e a quei tempi popolare.
I show you our next act, Tony Lavelli. Now Tony became famous as an all-American basketball player for Yale University, and since that time he's been building a musical career for himself, playing the accordion in clubs and theaters around the country. And here he is, you'll enjoy him, Tony Lavelli.
Lavelli gioca solo 2 anni nella NBA. Ottiene dai Celtics di esibirsi in apprezzati intermezzi musicali durante l'intervallo delle partite per un extra di $125 a sera, mentre i compagni si riposano in spogliatoio. Lo fa anche nella tournée del Globetrotters del 1950, prima di passare ai New York Knicks. La musica è la sua vera passione, tanto che nel 1951 Lavelli lascia la NBA dopo 2 buone stagioni per iniziare una lunga carriera nei nightclub. È stato il primo atleta NBA mai visto in Italia e per giunta era italiano. Il pezzo che sentite in sottofondo è una sua registrazione originale. Quella partita segna la storia della nostra pallacanestro. Da allora, per alcuni anni, la tournée degli Harlem Globetrotters diventerà l'appuntamento più atteso, con migliaia di spettatori e persino un'esibizione in Vaticano nel 1952 sotto gli occhi di Papa Pio XII. Nel 51 le serate al Vigorelli diventano 3. Si gioca un torneo e il Borletti Milano batte il piccolo college americano di Sewanee, giunto in Europa come sparring partner degli Harlem, per 52-41. È la prima vittoria ufficiale di una nostra squadra contro una americana. Sandro Gamba, quelle sere, se le ricorda bene. Ormai è abbastanza maturo per giocare in prima squadra.
I Globetrotters sono stati invitati a venire a Milano dal dottor Bogoncelli, che si era messo d'accordo con l'organizzatore del Vigorelli per fare una serata iniziale e poi fare un torneo. Loro venivano da Berlino, dove avevano giocato una partita davanti a 75.000 spettatori, che era una partita in onore di Jesse Owens, il grande corridore di Berlino, 4 medaglie d'oro. Con loro c'era una squadra di una piccola università, contro cui abbiamo vinto anche tra le altre cose, e a Milano ho fatto 3 serate con 15.000 spettatori al Vigorelli. La gente era curiosa di vedere questi Globetrotters.
Bastano quei pochi minuti perché la NBA non sia più un oggetto misterioso. Nel primo numero del 1951, la rivista Lo Sport di Emilio De Martino dedica una pagina intera a George Mikan. L'articolo è firmato da Sergio Stefanini. Oltre ad essere poliglotta, Stefanini è anche il giocatore italiano più forte dell'epoca, il più moderno. Gli incontri ravvicinati con il basket americano si infittiscono. I tempi sono maturi per il grande salto. Il 2 luglio del 1953 l'Olimpia Milano affronta finalmente i mostri, gli Harlem Globetrotters, sempre al Vigorelli. Con la maglia del Borletti c'è naturalmente anche Sandro Gamba.
Ci hanno un po' stritolato. Io ho marcato uno che quando si metteva tra me e il canestro era buio. Abbiamo fatto qualche contropiede veloce, vum 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 vum. Abbiamo perso di, non so, 20 punti, 15-20 punti, anche perché loro non forzavano, perché avevano tutto i loro giochini da fare per il pubblico, che erano molto bravi a fare ball handling, facevano una finta di fare una partita di baseball, e la gente diventava amata, proprio, era proprio entusiasta. E lì è stato un po' un salto del basket, cioè il basket era considerato un giochino, loro giocano i ragazzini, giocano all'aperto, giocano sulla terra. Poi lì invece, anche grazie alla Gazzetta dello Sport, che aveva scritto molto bene di questi avvenimenti, ha cominciato a pensare, adesso ragazzi, la Serie A deve avere i campi coperti.
Finisce 65-39 per i Globetrotters. A oscurare la visuale di Gamba e Stefanini, il miglior realizzatore della gara con 14 punti, sono Wee Garner e Walter Dukes, un 2-11 che poi giocherà nei Knicks e nei Lakers. Nelle due serate viene organizzato un torneo in cui gli abituali sparring partner degli Harlem disputano una sorta di semifinale contro la seconda squadra milanese, il CUS, che gioca in Serie B. Vincono 65-25. Tra di loro, oltre a Tony Lavelli, vanno in campo altri professionisti come George Seneski, 482 gare in carriera tra i pro, Claude Overton, Carl Maynard. Questa può senz'altro essere definita la prima sfida in assoluto tra una nostra squadra e giocatori della NBA. La televisione in Italia non è ancora nata, ma già nel 1953 migliaia di persone possono apprezzare coi loro occhi la qualità dei professionisti americani, leggerne sulle riviste sportive e misurarli contro i nostri giocatori. Ora siete pronti per un quiz? Quando è stata disputata la prima partita tra una squadra italiana e una della NBA? Risposta A. 1956. Risposta B. 1971. Risposta C. 1989. La risposta esatta è il 1956. Sono passati appena 6 anni dallo sbarco a Milano dei favolosi Harlem Globetrotters e 3 anni dalla partita contro il Borletti. Il basket italiano si misura niente meno che con i Syracuse Nationals, i campioni NBA del 1955. Una prima storica sfida nata quasi per caso e organizzata all'ultimo momento, quando si viene a sapere che i Nets sono in tournée in Nord Europa. Anzi, la sfida è doppia. I Nationals si esibiscono prima al Palaghiaccio di Milano e poi al Foro Italico contro una selezione romana davanti all'ambasciatore americano in Italia. Ma sulla tournée di Syracuse incombe la spada di Damocle della Federazione Internazionale. Non sarà la prima né l'ultima volta. Ispirandosi al puro dilettantismo e affascinata da sempre dalle battaglie di retroguardia, la FIBA minaccia di squalificare tutti i giocatori europei che dovessero scendere in campo contro i Nets, considerandoli professionisti. Oggi un diktat del genere farebbe sorridere, ma la cosa incredibile è che è rimasto in vigore fino agli anni Ottanta. Alla fine si arriva a un compromesso. Se la partita è per beneficenza, i giocatori europei possono continuare a essere dilettanti. E così sia.
In August of 1954, the Board of Governors in the NBA met in Syracuse, and one of their jobs was to watch a scrimmage at Vocational High School. And at that scrimmage, the 24-second clock was inaugurated. I played in that game. And I remembered it was a sweet game and the game went along fine. And afterwards, the Board of Governors voted and said, we need the clock. Danny Biasone, who was very persuasive, said, we need the clock, and the clock was put in.
La voce che avete ascoltato è quella di Dolph Schayes. Schayes era la stella dei Syracuse Nationals e qui parla alla Hall of Fame di Springfield nel discorso di introduzione di Danny Biasone, passato alla storia per un'invenzione che ha cambiato il basket per sempre. Biasone, o Biasone, per dirla appunto all'americana, è stato il fondatore dei Nationals. Nato a Miglianico, in provincia di Chieti, a 10 anni era emigrato negli Stati Uniti, dove era approdato il giorno di Natale del 1919. Ottimo studente, era stato giocatore, poi allenatore e organizzatore di squadre semiprofessionistiche di baseball e football. Ma era stata la sua attività di proprietario di un bowling a consentirgli di mettere insieme i $5,000 necessari per aderire alla NBA coi Nationals. Nel 2000, Biasone è stato eletto nella Hall of Fame perché è considerato il promotore, se non proprio l'inventore, della regola che ha rivoluzionato la NBA e ne ha fatto esplodere la popolarità, i 24 secondi offensivi.
Over to Schayes, whose one-hand marksmanship is terrific. The Pistons continue to make it close. Foul shooting. No good, and King brings it back for Syracuse. His shot is off, but Schayes gets the rebound. 85 to only 10 seconds remaining. Roche's one-handed punches it. That's the story of basketball's World Series. Syracuse proves unbeatable for Fort Wayne on its home court. The Nats nip the Pistons in this game, 87-84, and they go on from here to win the 1955 Pro Championship.
Biasone non è l'unico italiano ad avere un ruolo fondamentale in quegli anni. Nel 1956, infatti, l'allenatore dei Nationals si chiama Al Cervi. È nato a Buffalo, ma anche le sue origini sono molto chiare, così come quelle del manager della squadra, il cui nome è John Pino. Eppure, i nostri giornali relegano le partite milanesi di Syracuse in un colonnino, L'organizzazione è un po' approssimativa e questo può spiegare la scarsa attenzione. Tuttavia, sembra pur sempre incredibile perché nei Nationals, che nel 1963 sarebbero diventati i Philadelphia 76ers, giocano i primi due campioni NBA neri, Herb Lloyd e Jim Tucker. Sandro Gamba si è fatto male alla caviglia prima di quella grande sfida e non può giocare, ma ricorda perfettamente l'impressione che gli fecero i professionisti.
L'impressione è che avevano una velocità ultrasonica. Noi eravamo specialisti per il contropiede, eravamo veloci, la squadra di Milano ha sempre avuto questa caratteristica, anche quando giocava male o così, e loro beccavano la palla con due passaggi, erano già dall'altra parte. Poi questa prestanza fisica, prestanza atletica rispetto alla nostra, lì abbiamo anche cominciato a pensare di prepararci atleticamente nel modo giusto.
Sotterrato fin dai primi minuti, con tiri che oggi sarebbero da tre punti, il Borletti prova la difesa zona, ma Dolph Schayes la buca con un tiro appena passata la metà campo, dopo aver esclamato quasi schifato «Oh, zone!». Pochi giorni dopo, prova a cavarsela una selezione di Roma in cui giocano i migliori elementi della forte stella azzurra di Tonino Costanzo, che realizza ben 17 punti. Di questa partita c'è anche il tabellino completo. Finisce comunque 108-59 con gli americani, annota la Gazzetta, applauditi con sincero entusiasmo dal caloroso pubblico presente. In tribuna, nella sfida col Borletti, c'è un giovane Aldo Giordani che due anni prima, nella Rai appena nata, aveva commentato per la prima volta il basket. Se Gamba è stato il ponte tecnico tra l'Italia e gli Stati Uniti, Giordani ha cercato di spezzare il pane del basket americano sulle riviste. Prima lo Sport, poi il Guerin Sportivo e per più di 15 anni Pallacanestro, un mensile che si stampava a Padova, primo prototipo serio di magazine specializzato. Giordani cerca di carpire da biasione ogni segreto sulla NBA. Trascorre con lui un'intera serata all'Hotel Rosa di Milano e poi, a margine della partita coi Nationals, scrive su Pallacanestro.
Dovessimo dire la particolarità che più ci ha colpito e quella che li differenzia di più dai nostri giocatori, non citeremmo la pur sensazionale precisione al tiro, ma metteremmo l'accento sulla perfezione individuale e di insieme della loro difesa e rileveremmo come ci divida un abisso nella loro abilità di passaggio. Quello che pochi peraltro hanno notato è come i professionisti americani giungevano al tiro. Erano poche battute, pochi attimi, perché a loro tutto viene naturale, spontaneo, perfetto al primo tentativo. E proprio per questa rapidità di esecuzione, la manovra preparatoria è sfuggita ai più. A saper intendere, a saper guardare, a saper vedere, è stata tale la potenza dimostrata dal Syracuse che noi, al posto dei nostri dirigenti centrali, avremmo sacrificato ogni cosa, milioni, programmi, financo l'ipotetico viaggio alle Olimpiadi di Melbourne, per affittare gli americani, per farli vedere al maggior numero di città in Italia.
Non tutto andò per il meglio. Gli americani rimasero allibiti dal fatto che ai tempi in Europa fosse permesso il doppio passo di partenza in palleggio. È una palese violazione dello spirito della pallacanestro, ma se ci pensate bene non è esattamente quello che oggi siamo noi a imputare alla NBA, dove vengono consentite infrazioni di passi clamorose, specie a LeBron James. Ancora Giordani invece sottolineò che la forza dei Nationals stava nella loro capacità di costruire azioni corali perfette. Il contrario di quello che succedeva in Italia, dove i nostri giocatori cercavano troppo spesso soluzioni individuali in uno contro uno, forzando i tiri. Anche qui, non è esattamente questa l'accusa che oggi viene fatta ai pro-americani? Al di là delle polemiche, comunque, l'impatto con i migliori del mondo 60 anni fa è stato decisivo per l'affermazione del basket in Italia. Ha spinto la nostra pallacanestro a informarsi, a migliorare.
Il basket ha avuto un volo verso l'altro di miglioramento, un miglioramento tecnico, perché guardando gli americani ogni tanto veniva qualche allenatore americano che era di passaggio, perché avevano lasciato molti militari in Europa loro. La mia squadra sapeva per quelle cose che io facevo, per i giornali, le riviste e così. Poi in più noi avevamo Ricky Pagani e Sergio Stefanini che andavano spesso negli Stati Uniti per lavoro, perché il nostro presidente si interessava di cereali, così, perciò per quel lavoro lì. E avevamo notizie, portavano i giornali, portavano le riviste, qualche notizia. Infatti noi per una decina d'anni siamo stati quelli più aggiornati sui giocatori americani.
La storia della NBA nel nostro paese era iniziata col botto. La folla richiamata dagli Harlem e poi lo sbarco dei campioni di Syracuse. I due mondi sembrava potessero avvicinarsi rapidamente. E invece, nonostante la grande emozione delle Olimpiadi di Roma del 1960, con due sfide tra la nostra nazionale e quella degli Stati Uniti delle superstar Jerry Lucas, Oscar Robertson e Jerry West, il tempo sembra fermarsi all'improvviso. Bisogna aspettare la metà degli anni 60 perché questa nostra storia ricominci. Il merito è di giornali, giornalisti e anche di allenatori che si improvvisano grandi inviati e raccontano dal vivo gesta mitiche di campioni che in realtà non hanno mai visto giocare. Ma questo lo racconterò nella prossima puntata. Restate con noi.
Hai ascoltato Basket Classico, la vera storia della pallacanestro italiana e dell'NBA, raccontata da Luca Chiabotti e prodotta da Piano P. Luca Chiabotti è stato per oltre 25 anni la prima firma del basket sulla Gazzetta dello Sport. Ha seguito 7 Olimpiadi, innumerevoli finali NBA e finali Scudetto e decine di campionati mondiali ed europei. Piano P è la piattaforma italiana dei podcast giornalistici. Se vuoi entrare in contatto, scrivi una mail a pianopitalia@gmail.com. Se vuoi essere informato sulle sue produzioni, iscriviti alla newsletter tinyletter.com/pianop. E se Basket Classico ti è piaciuto, vai su Apple Podcast e lascia la tua recensione. Ricevere un po' di stelle ci fa solo piacere.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.